Donald Trump ha lasciato la Cina, ha raggiunto importanti intese comuni, dice sì, mentre Washington rivendica fantastici accordi commerciali. Ma dal vertice è Pechino ad uscire più forte. Aggressioni e violenze dei coloni israeliani nel giorno della Nakba, la cacciata dei palestinesi dai loro territori nel 1948, bruciate moschee e abitazioni, un morto in Cisgiordania, due a Gaza. Nuovo balzo dell'inflazione, più 2,7%, aumentano i beni energetici e gli alimentari, i consumatori avvertono, sarà una stangata per le famiglie, cresce anche il debito pubblico che fa segnare un nuovo record negativo. In Italia nell'ultimo anno sono aumentati gli episodi di violenza e odio nei confronti delle persone LGBTQ+, quanto emerge dal report dell'Arcigay. Il segretario generale Piazzoni denuncia, il governo Meloni legittima le discriminazioni e non fa nulla per contrastarle. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti dopo due giorni di incontri con Xi Jinping, raggiunte importanti intese comuni, ha dichiarato il presidente cinese, che ha parlato di rapporti tra i due paesi nuovi, costruttivi, basati su una stabilità strategica. Trump ha rivendicato invece i fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. Dal vertice Pechino esce però con una posizione di forza maggiore e, nonostante le dichiarazioni di apertura, restano molte questioni irrisolte. Sentiamo Roberto Festa.
La colpa, come sempre, è di Joe Biden. In un post su Truth Social, Donald Trump ha spiegato che le allusioni che Xi Jinping continua a fare al declino americano sono vere, ma riguarderebbero gli anni di Joe Biden alla Casa Bianca. Il tema del declino della vecchia superpotenza di fronte alle ambizioni, all'ascesa della nuova, è molto forte, molto presente, per esempio, sui media americani in queste ore. Il modo in cui il presidente cinese ha ricordato agli americani che devono abbandonare Taiwan al suo destino senza che Trump obiettivi tasse nulla è stata in qualche modo la prova più plastica dello status di superpotenza ormai raggiunto da Pechino. Per il resto, questi due giorni di vertice sono stati segnati da un clima di grande sfarzo, di lusinghe. Ieri sera c'è stato il banchetto in cui Trump, al momento del brindisi, ha invitato Xi a Washington. Oggi i due leader si sono stretti la mano a Zhongnanhai, un complesso segreto di Pechino cui pochi esterni hanno accesso. Si sa però poco di che cosa concretamente è stato Uniti e Cina abbiano deciso. L'unica notizia emersa è che Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 aerei Boeing e 10 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani. Trump poco fa ha detto che il vertice è stato incredibile, un successo, che lui e Xi Jinping tra l'altro pensano che l'Iran non debba avere il nucleare e che lo stretto di Hormuz debba essere riaperto immediatamente. In realtà Xi Jinping si è mantenuto abbottonatissimo, non ha detto niente sulla guerra. In questo momento del resto non gli conviene correre in aiuto degli americani in una crisi che sta mettendo in difficoltà Washington e accrescendo il potere, l'influenza cinese nel mondo.
I palestinesi oggi ricordano la Nakba, letteralmente la catastrofe, la cacciata dai propri territori del maggio 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri sera migliaia di coloni hanno partecipato alla Marcia delle Bandiere, una manifestazione ultranazionalista a cui hanno preso parte anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich, proprio per celebrare l'esodo forzato di parte della popolazione palestinese. Coloni israeliani questa mattina hanno incendiato una moschea e veicoli civili in un villaggio vicino a Ramallah, aggressione da parte dei coloni israeliani anche vicino Betlemme. In Cisgiordania un sedicenne palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano ieri sera. Sul senso di questa giornata abbiamo raggiunto Ani Gaber, già funzionario dell'ambasciata palestinese in Italia.
Allora, nel 48 furono 1 milione di palestinesi profughi, ci sono addirittura anche i miei nonni di Jaffa che sono stati cacciati via. Oggi sono diventati 7 milioni di profughi palestinesi erranti in varie parti del mondo. Dal loro posto è nato lo Stato di Israele. E quello che chiediamo oggi è di far tornare i profughi palestinesi nella loro casa, hanno lasciato la terra, la casa, di creare lo Stato palestinese indipendente con Gerusalemme capitale. Altrimenti non si trovare nessuna soluzione per la questione, andrà avanti fino al finito. Nessun palestinese è disposto a rinunciare al suo diritto al ritorno e all'autodeterminazione. Israele ha continuato a praticare una politica di cancellazione delle tracce dei palestinesi. Sono stati addirittura distrutti più di 500 villaggi rasi al suolo. Questa politica di distruzione è andata avanti anche nei nostri tempi. C'è una catastrofe nella catastrofe a Gaza, invivibile. La striscia è rasa al suolo. E la stessa politica viene attuata anche in Cisgiordania. L'attacco continuo ogni giorno di coloni nei confronti della nostra popolazione, dei nostri villaggi, delle nostre città. Il mondo purtroppo sta lì a guardare.
E a Gaza un raid israeliano ha causato questa mattina 2 morti nel nord, la situazione resta drammatica in tutta la striscia. Verso Gaza prosegue intanto il viaggio della Global Sumud Flottiglia, al momento si trova in acque internazionali, già questa notte però rischia l'abbordaggio da parte di Israele. Su una delle imbarcazioni abbiamo raggiunto l'attivista Antonella Bundu.
Siamo a circa 350 miglia nautiche da Gaza, dicono che le condizioni sono ottimali, c'è il mare molto mosso, ieri c'erano tanti droni, evidentemente solo di osservazione, siamo insieme ancora a tutta la flottiglia, è chiaro che temiamo un abbordaggio, normalmente loro vengono di notte, lo temevamo già ieri notte, dipende anche dal tempo, dunque dalla rotta che può cambiare leggermente sempre. Per arrivare a casa dovrebbero esserci sicuramente altre 2 notti, stanotte è ancora più critica e poi chiaramente una volta arrivati a 130 miglia dalle coste di Gaza è quasi certa. L'unica cosa diversa dalle altre volte è che sono veramente tante le barche. 2 settimane fa su 54 sono riusciti ad assalire solo 22 barche, ora siamo quasi 60 barche, vediamo se riescono a fermarci tutti, se invece qualcuno riesce a non essere intercettato.
L'economia italiana, nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La crescita sul carrello della spesa, i beni alimentari per la cura della casa delle persone, è stata del 2,3%, per i consumatori sarà una vera e propria stangata per le famiglie. Il tutto a fronte di un prodotto interno lordo fermo e un debito pubblico che torna a crescere, nonostante le rassicurazioni del Ministero dell'Economia. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Il record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del 25 e soprattutto dall'inizio dell'anno l'andamento è sostanzialmente stabile, 0,8%, 1 miliardo in più rispetto all'anno precedente, 129 miliardi di entrate tributarie contro i 128 dello scorso anno. Aumenta la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione della difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
In questo contesto economico aumentano le tensioni nel governo. L'ultimo fronte di scontro riguarda il prestito europeo per il riarmo. Il ministro della difesa Crosetto si è lamentato di Giorgetti, gli ho scritto 2 volte, non mi ha risposto, ha detto ieri. Il titolare dell'economia entro fine maggio deve infatti decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, lo strumento europeo che consente di rafforzare le capacità di difesa. Non si tratta però di un finanziamento a costo zero.
La tensione nel governo italiano sull'accesso ai fondi SAFE per la difesa e il rischio che questi finanziamenti possano far saltare altri tavoli delle trattative per ottenere maggiori flessibilità di bilancio contro il caro energia diventa improvvisamente una questione europea. O almeno in parte, se si considera che al momento in nessun altro paese membro si assiste a spaccature interne del genere. È bene allora fare un passo indietro e capire di quali fondi si sta parlando e come possono essere usati. SAFE, acronimo di Security Action for Europe, è un fondo europeo che conta circa 150 miliardi di euro, di cui all'Italia potrebbe spettare fino a un massimo di 14,9 miliardi fino al 2030. È destinato agli investimenti nell'industria della difesa, soprattutto per appalti comuni e rafforzamento militare. Non sono soldi a fondo perduto, ma prestiti garantiti dal bilancio dell'UE a condizioni estremamente agevolate, che quindi dovranno essere restituiti. Nei primi anni solo gli interessi, bassi, e poi l'intero capitale con scadenze decennali. In pratica, non sono fondi europei concorrenti con altri, sicuramente non con quelli in ambito energetico, ma qui la partita è tutta politica, perché un ulteriore prestito graverà sulle casse nazionali, anche se per le spese della difesa è prevista una clausola che le esclude in parte dalla procedura di infrazione per debito eccessivo, a cui, ricordiamo, è sottoposta l'Italia. Una parte del governo vuole la stessa clausola anche per le spese energetiche, se non proprio una sospensione del patto di stabilità, e teme che dirottare l'attenzione sulla difesa possa diminuire le chance di ulteriori concessioni europee. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Prosegue la mobilitazione delle associazioni ambientaliste contro il DDL caccia della destra, un disegno di legge ribattezzato caccia selvaggia che introduce la possibilità di cacciare sul demanio marittimo, quindi in spiaggia, che permette di cacciare specie come lo stambecco, l'oca selvatica, e introduce un divieto molto ampio di ostacolare le attività venatorie, che rischia di colpire forme di dissenso e protesta pacifica. Il WWF, insieme ad altre associazioni, ha scritto il presidente Mattarella, segnalando anche il richiamo della Commissione europea sulla DDL che viola le direttive di Bruxelles in materia di tutela di habitat e uccelli. Dante Caserta del WWF.
Questa proposta di legge, così come scritta, non è emendabile, cioè questa non è una proposta di legge che può essere in qualche modo modificata, va totalmente cancellata e la gestione della fauna deve tornare a essere un'attività che viene svolta nell'interesse della collettività. Questo fatto di prestare così tanta attenzione al mondo venatorio, e peraltro un mondo che sta andando via via a scomparire, ha anche altri elementi, perché ricordiamoci che dietro la lobby dei cacciatori c'è anche la lobby delle armi, che ha tutto l'interesse per continuare a produrre, a vendere in questo settore. La Commissione europea ha già messo in mora l'Italia, facendo capire che qualora dovesse andare avanti ci troveremo con una nuova procedura di infrazione. Ricordiamo che le procedure di infrazione sono quelle azioni che la Commissione europea porta avanti contro gli stati che infrangono direttive o regolamenti europei, e che poi ogni cittadino è costretto a pagare, perché è lo Stato italiano che paga.
In Italia negli ultimi 12 mesi sono aumentati gli episodi di violenza e odio nei confronti di persone e luoghi LGBTQIA+. E quanto emerge dal report presentato questa mattina da Arcichei in occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-transfobia che si celebra il 17 marzo. Ascoltiamo Gabriele Piazzoni, che è il segretario generale di Arcichei.
Il nostro report recensisce 127 casi di discriminazione in varie forme, che sono però quelli documentati dalla stampa, quindi già filtrati, quindi è ovviamente una piccola punta di un iceberg molto più grande, un iceberg che dai dati è evidente in quest'ultimo anno sta peggiorando nella sua forma, nel senso che sono aumentati, diciamo, gli attacchi fatti verso i simboli della comunità, gli attacchi fatti in maniera molto più spregiudicata nei confronti delle persone, ricatti, estorsioni, lo sfruttare il fatto che una persona non possa essere in un momento di fragilità perché magari è una persona omosessuale che non ha, diciamo, socializzato la cosa in famiglia o al lavoro. Tutti questi casi ci consegnano la fotografia di un fenomeno che è in peggioramento, ed è in peggioramento perché la politica istituzionale di questo paese e il governo, anche Meloni, sta facendo tutto quello che è nella sua possibilità per legittimare la discriminazione, per non fare assolutamente nulla per contrastarla. E questo ovviamente apre la strada a chi di questa violenza si nutre, e poi magari dalle parole che sentiamo dire da qualche politico poi passa ai fatti violenti nei confronti delle persone e delle persone per strada, che magari hanno solo la colpa di tenersi mano nella mano.
Alessandra Tomasio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.